Le tre caratteristiche universali. Ora tratteremo in modo dettagliato delle tre caratteristiche comuni a tutte le cose, per la precisione dell'impermanenza, della sofferenza, carattere insoddisfacente, e del non sé. Tutte le cose hanno la proprietà di cambiare incessantemente, sono instabili. Tutte le cose hanno la caratteristica di essere insoddisfacenti. In chiunque abbia chiara visione profonda della loro natura, guardarle evoca disillusione e disincanto. Non siamo giustificati a considerare alcuna cosa come mia. Per il nostro modo di vedere, di norma imperfetto, le cose appaiono come un sé, ma non appena la nostra visione diviene chiara, non oscurata e accurata, comprendiamo che non c'è alcuna entità, alcun sé nelle cose. Queste tre caratteristiche erano l'aspetto dell'insegnamento che il Buddha sottolineava più di ogni altro. Se riassunto, l'intero insegnamento è semplicemente la visione profonda nell'impermanenza, nel carattere insoddisfacente e nel non sé. A volte sono menzionati esplicitamente. Altre volte sono espresse in termini differenti, ma mirano fondamentalmente a dimostrare la stessa unica verità. L'impermanenza di tutte le cose fu insegnata anche prima del Buddha, ma non era mai stata espressa in modo così profondo. Pure il carattere insoddisfacente era stato insegnato, ma non in tutta la sua profondità. Non era stato trattato dal punto di vista della catena causale e non erano state offerte alcune indicazioni su come potesse essere eliminato a fondo e completamente. I precedenti maestri non avevano compreso la sua vera natura, come fece il Buddha nella sua illuminazione. Per quanto concerne il non sé, in senso ultimo, questo è insegnato solo nel buddismo. Questa dottrina ci dice che una persona con una completa comprensione di ciò che è o della natura delle cose sa che non vi è nulla con un sé o che appartenga a un sé. Ciò fu insegnato solo dal Buddha, che in verità aveva una completa e totale comprensione di ciò che è o della vera natura delle cose. I modi di praticare individuati per condurre alla visione profonda in queste tre caratteristiche sono numerosi, ma solamente uno è il dato di fatto importante che si rivela allorché è stata guadagnata la perfetta saggezza, e precisamente che non vi è nulla cui sia il caso di attaccarsi o di aggrapparsi. Non c'è niente che dovremmo voler ottenere, avere o essere. In breve, non vale la pena di ottenere nulla. Solo quando si perviene a percepire che avere una qualsiasi cosa o essere una qualsiasi cosa è un'illusione, un inganno, un miraggio e che non vale la pena di avere nulla e di essere nulla, si è raggiunta la vera visione profonda nell'impermanenza, nel carattere insoddisfacente e nel non sé. Una persona può recitare mattino e sera centinaia, migliaia di volte la formula aniccia, dukkha, anatta, senza essere in grado di percepire queste caratteristiche. Non è nella loro natura di essere percepite per mezzo dell'ascolto e della recitazione. L'intuitiva visione profonda, o quel che chiamiamo vedere il Dhamma, non è in alcun modo la stessa cosa del pensiero razionale. Non si arriverà mai a vedere il Dhamma per mezzo del pensiero razionale. L'intuitiva visione profonda può essere ottenuta solo per mezzo di una vera realizzazione interiore. Supponiamo, ad esempio, di stare ad esaminare una situazione nella quale siamo rimasti coinvolti in modo sconsiderato e che in seguito ci ha causato sofferenza. Se osservando il corso degli eventi siamo sinceramente stanchi, disillusi, disincantati in relazione a quella situazione, possiamo dire che si è visto il Dhamma, o che sia ottenuta una chiara visione profonda. Questa chiara visione profonda la si può sviluppare nel tempo fino a che non diviene perfetta ed ha il potere di condurre alla liberazione da ogni cosa. Se uno recita ad alta voce Anicca, Dukkha, Anatta o esamina queste caratteristiche giorno e notte senza raggiungere il disincanto in relazione alle cose, senza perdere il desiderio di ottenere o di essere qualcosa, di attaccarsi alle cose, allora non è ancora giunto alla saggezza. In breve, la visione profonda nell'impermanenza, nel carattere insoddisfacente e nel non sé, significa comprendere che non vale la pena di ottenere né di essere nulla. Nel buddismo c'è una parola che comprende tutto questo, la parola sunyata o vacuità, vacuità di sé, vacuità di ogni essenza alla quale si possa essere giustificati di attaccarsi con tutte le nostre forze come se fosse mia. L'osservazione che conduce alla visione profonda che tutte le cose sono vuote di un'essenza alla quale convenga attaccarsi è il vero cuore della religione, è la chiave della pratica buddista. Quando siamo giunti a conoscere con chiarezza che qualsiasi cosa, quale che sia il genere cui essa appartiene, è vuota di un sé, si può dire che conosciamo il Buddha Dhamma nella sua completezza. La frase vuota di un sé riassume le parole impermanente, anicca, insoddisfacente, dukkha, e non sé, anatta. Quando un qualcosa è in perpetuo cambiamento, è vuoto di qualsivoglia elemento permanentemente immutabile. Si può anche dire che è vuoto. Quando la disillusione straripa, quel qualcosa può essere descritto come vuoto di qualsiasi entità alla quale sia opportuno aggrapparsi. Quando esaminandolo scopriamo che non possiede alcun componente stabile che possa essere ritenuto il suo sé, che è semplicemente natura, che cambia e che fluttua in accordo con le leggi della natura, che non abbiamo alcuna ragione per chiamarlo sé, allora possiamo descriverlo come vuoto di un sé. Non appena si giunge a percepire la vacuità di tutte le cose, in quella persona sorge la comprensione che non c'è nulla che valga la pena di volere o di essere. Questa sensazione di non desiderare di avere o di essere ha il potere di proteggerci dalla schiavitù nei riguardi delle contaminazioni o di qualsiasi coinvolgimento emotivo. Una volta che ha raggiunto questa condizione, da allora in poi quella persona è incapace di qualsiasi stato mentale non salutare. Non viene trasportata via né resta coinvolta in alcunché. Non viene attratta né sedotta da nulla. La sua mente conosce una libertà e una indipendenza permanenti ed è libera dalla sofferenza. L'affermazione «non vale la pena di ottenere né di essere alcunché» deve essere intesa in un senso piuttosto particolare. Le parole «ottenere» ed «essere» si riferiscono ad ottenere ed essere con una mente governata dall'illusione, con una mente che si aggrappa e si attacca del tutto e completamente. Non suggerisce che si potrebbe vivere senza avere o senza essere alcunché. Normalmente ci sono delle cose di cui non si può fare a meno. Si ha bisogno di proprietà, di figli, di una moglie, di un giardino, di terre e così via. Una cosa è essere buoni, ma non si può fare a meno di essere vincitori o perdenti, né di avere uno status sociale. Non si può fare a meno di essere una cosa o un'altra. Perché ci viene allora insegnato che non c'è nulla che valga la pena di volere o di essere? Questa è la risposta. I concetti di avere ed essere sono puramente relativi, sono idee mondane fondate sull'ignoranza. Parlando in termini di realtà pura o di verità assoluta, non possiamo né ottenere nulla né essere alcunché. Perché? Semplicemente perché sia la persona che deve avere, sia la cosa che deve essere posseduta, sono impermanenti, hanno un carattere insoddisfacente, è sofferenza, e non sono proprietà di nessuno. Chi non percepisce tutto questo, naturalmente penserà: sto per avere, io posseggo, io sono. Pensiamo automaticamente in questi termini, ed è proprio questo concetto di ottenere e di essere a rappresentare la fonte di tensione e di infelicità. Ottenere ed essere rappresentano una forma di desiderio, per la precisione il desiderio di non consentire alle cose che si posseggono o a quel che siamo di svanire, che ci sfuggano. La sofferenza sorge dal desiderio di avere e dal desiderio di essere, in breve dal desiderio. E il desiderio sorge dalla mancata comprensione che tutte le cose sono intrinsecamente non desiderabili. La falsa idea che le cose siano desiderabili è presente quale istinto fin dall'infanzia ed è la causa del desiderio. Di conseguenza, al desiderio si aggiungono risultati di un tipo o di un altro che possono essere più o meno coerenti con il desiderio. Se il risultato desiderato viene conseguito, lì sorgerà un desiderio ancor più grande. Se il risultato desiderato non viene conseguito, vi è la necessità di battersi e di sforzarsi fino a che in un modo o nell'altro non si ottiene quel che si vuole. Continuando in questo modo ne risulta un circolo vizioso: azione, camma, risultato, azione, risultato, ossia quel che è noto come la ruota del samsara. Questa parola samsara non la si deve considerare come riferita ad un infinito ciclo da un'esistenza fisica ad un'altra. In effetti essa si riferisce ad un circolo vizioso composto di tre eventi: desiderio, azione conseguente al desiderio, effetto risultante da quell'azione, incapacità di smettere di desiderare, avere di nuovo il desiderio, agire, conseguire di nuovo un effetto, ulteriore aumento del desiderio, e così via, senza fine. Il Buddha chiamò tutto questo ruota del samsara, in quanto si tratta di cicli che si ripetono all'infinito, un rotolamento. È proprio a causa di questa circolarità che siamo obbligati a sopportare sofferenza e tormento. Riuscire ad affrancarsi da questo circolo vizioso significa ottenere la libertà da ogni forma di sofferenza, in altre parole, il Nibbana. Indipendentemente dal fatto che si sia poveri o milionari, re, imperatori, esseri celesti o dei, oppure qualsiasi cosa, finché si è catturati in questo circolo vizioso, si è costretti a sperimentare sofferenza e tormento di un qualche genere, in linea con il desiderio che si ha. Allora possiamo dire che questa ruota del samsara è proprio sovraccarica di sofferenza. Per rettificare questa situazione, la moralità non è sufficiente. Per risolvere il problema dobbiamo fare affidamento sui più alti principi del Dhamma. Abbiamo visto che la sofferenza ha la sua origine nel desiderio, ed è proprio questo che il Buddha insegnò nella seconda nobile verità. Tre sono i tipi di desiderio. Il primo è il desiderio sensoriale, desiderare e trovare piacere nelle cose, nelle forme e nei colori, nei suoni, nei profumi, nei sapori, negli oggetti tangibili. Il secondo tipo di desiderio è il desiderio di diventare, il desiderio di essere questo o quello, in linea con ciò che si vuole. Il terzo è il desiderio di non diventare, il desiderio di non essere questo o quello. Che ci siano solo questi tre tipi di desiderio è una regola assoluta. Chiunque è sfidato a contestare questa regola e a dimostrare l'esistenza di un altro genere di desiderio oltre ai tre appena ricordati. Tutti sono in grado di osservare che ovunque ci sia desiderio c'è anche tensione, e quando siamo spinti a conseguire un desiderio siamo vincolati a soffrire di nuovo in conseguenza dell'azione. Ottenuto il risultato, siamo incapaci a porre fine al nostro desiderio e desideriamo ulteriormente. La ragione per cui siamo obbligati a continuare a sperimentare tensione è che non siamo ancora liberi dal desiderio, ne siamo ancora schiavi. Si può perciò affermare che un malvagio fa del male perché desidera di fare del male e sperimenta il genere di sofferenza appropriata alla natura di un uomo malvagio, e che un buon uomo desidera fare del bene ed è perciò vincolato a sperimentare un altro tipo di sofferenza, un tipo di sofferenza appropriato alla natura di un uomo buono. Non interpretate però questo insegnamento come una rinuncia a fare il bene. Ci viene semplicemente insegnato a comprendere che esistono gradi di sofferenza così sottili che l'uomo comune non riesce a individuarli. Dobbiamo agire seguendo il consiglio del Buddha. Se vogliamo essere del tutto liberi dalla sofferenza, fare solo il bene non è sufficiente. È necessario fare cose che siano al di là e al di sopra del fare il bene, cose che servano a liberare la mente dalla condizione di servitù, di schiavitù nei riguardi dei desideri di qualsiasi genere. Questa è la quintessenza dell'insegnamento del Buddha. Non ve n'è di migliori o di eguali in alcuna altra religione del mondo e merita perciò di essere tenuto a mente con accuratezza. Riuscire a superare queste tre forme di desiderio significa raggiungere la completa liberazione dalla sofferenza.